il prezioso contributo di Martin Buber. Parallelamente a questi studi e ricerche, anche il mondo della filosofia ha dato dei contributi importanti alla comprensione dei processi comunicativi e relazionali, il più significativo dei quali è sicuramente quello di Martin Buber. Martin Buber ha scritto un'opera fondamentale dal titolo Il principio dialogico, in cui ha approfondito e ha evidenziato ulteriori aspetti del processo della comunicazione e della relazione tra esseri umani, senza i quali non potremmo comprendere la base della comunicazione affettiva. Il principio dialogico di Buber inizia a queste parole. Il mondo ha, per l'uomo, due volti, a seconda del suo duplice atteggiamento. L'atteggiamento dell'uomo è duplice per la duplicità delle parole fondamentali che egli dice. Le parole fondamentali non sono singole, ma sono coppie di parole. Una delle parole fondamentali è la coppia io-tu. L'altra coppia fondamentale è la coppia io-esso, dove, al posto dell'esso, si possono anche sostituire le parole con lui o lei, senza che la parola fondamentale cambi. Già nelle righe con cui inizia il libro, Buber introduce il primo pilastro fondamentale del suo pensiero, ovvero che il mondo non ha un volto solo. Il mondo ha più volti a seconda del tipo di atteggiamento con il quale l'essere umano vi si approccia. Quindi, secondo Buber, il mondo non è qualcosa di unico e fisso, ma dipende dal nostro atteggiamento, dal modo con cui lo guardiamo e dalle parole con cui lo nominiamo. Questo concetto veniva confermato, nello stesso periodo in cui Buber scriveva, dagli studi della fisica quantistica, evidenziando come l'osservatore influenzi ciò che viene osservato. È interessante, però, che Buber specifichi che il mondo può essere diverso a seconda delle parole che utilizziamo e che il tipo di parola che utilizziamo si riferisca, di fatto, all'atteggiamento che abbiamo verso il nostro interlocutore. Queste parole sono sostanzialmente due e descrivono i due atteggiamenti fondamentali con cui possiamo rivolgerci all'altro o al mondo, tu o esso. Quando ci rivolgiamo ad un interlocutore, dicendo intimamente tu, significa che riconosciamo la natura vivente e soggettiva dell'altro. Quando diciamo intimamente esso, invece, ci rivolgiamo all'altro come un oggetto, come una cosa. Quando poi si tratta di un altro individuo, ci rivolgiamo come a un lui o lei, ma il significato non cambia. Ci rivolgiamo all'altro come a un oggetto, come a una cosa. L'essere umano ha dunque due possibilità. Può rivolgersi al mondo come se fosse un oggetto, oppure può rivolgersi al mondo riconoscendone la natura animata e vivente. Il mondo ha dunque due volti, a seconda dell'atteggiamento con cui l'essere umano vi si pone di fronte. Questo primo pilastro è determinante. È un punto di partenza fondamentale perché riconosce un potere incredibile all'essere umano. Riconosce la scintilla creativa, cioè che il volto del mondo dipende da come ognuno si pone nei suoi confronti. È chiaro quanto questo sia importante? Ci dà un'alternativa alla posizione dell'essere umano come vittima. L'atteggiamento con cui ci poniamo nei confronti del mondo determina la qualità della nostra vita. La vita che ognuno vive non è prestabilita, ma è strettamente in relazione con la propria intenzionalità. E poi c'è un secondo passaggio, un secondo pilastro fondamentale. Buber continua dicendo «E così, anche l'io dell'uomo è duplice, perché l'io della parola fondamentale io-tu è diverso da quello della parola fondamentale io-esso. Non c'è alcun io in sé, ma solo l'io della parola fondamentale io-tu e l'io della parola fondamentale io-esso». Quando l'uomo dice io, intende uno dei due. Quando dice io, è presente l'io che egli intende. Anche se dice tu o esso, è presente l'io dell'una o dell'altra parola fondamentale. Con queste considerazioni, Buber, oltre al potere dell'intenzionalità, riconosce anche la profonda natura polare dell'esperienza. Le parole non sono singole, ma sono coppie di parole, come dire, cioè, che ogni medaglia ha due facce. Come il mondo non è sempre lo stesso, così anch'io non sono sempre lo stesso. Se mi rivolgo a un interlocutore in un modo, l'io che sono è l'io che si accoppia con la parola che uso per rivolgermi all'interlocutore, che è duplice e che è determinata dal tu o dall'esso. Se dico tu, sarò quell'io che si accoppia al tu, se dico esso, sarò quell'io che si accoppia all'esso. In altri termini, a seconda di come etichetto il mondo, anche il mio io cambia. E cioè il mio stato e il mio modo di essere. Il tipo di etichetta che appiccico sull'altro comporta automaticamente il tipo di etichetta che appiccico su di me. Se etichetto l'altro come superiore, etichetto me come inferiore, Oppure, se etichetto l'altro come persecutore, etichetto me come vittima. Da questo concetto di polarità, quindi, deriva un'implicazione fondamentale, cioè che il volto del mio mondo, essendo in relazione con il mio atteggiamento, dice sempre qualcosa di me. Il mondo, in altri termini, è uno specchio. Questo secondo pilastro è di una portata incredibile. Buber riconosce profondamente la natura dell'essere umano come co-creatore della sua esperienza e della sua realtà personale. Infine, c'è un terzo pilastro del grande filosofo che merita di essere ricordato, in quanto è particolarmente significativo ai fini della comunicazione affettiva. La vita dell'individuo non consiste solo in attività che hanno qualcosa per oggetto. Tutto questo indica e fonda il regno dell'esso. Ma il regno del tu ha un altro fondamento. Chi dice tu non ha qualcosa per oggetto, poiché dove è qualcosa, è un altro qualcosa. Ogni esso confina con un altro esso. Esso è tale solo perché confina con un altro. Ma dove si dice tu, non c'è alcun qualcosa. Il tu non confina. Chi dice tu non ha alcun qualcosa, non ha nulla, ma sta nella relazione. Con questo passaggio, Buber manifesta il cardine del suo pensiero, che riguarda il riconoscimento del valore della relazione. Il mondo ha due volti a seconda dell'atteggiamento con cui l'essere umano si pone. Ponendosi al mondo dicendo esso, o lui, o lei, l'individuo incontra oggetti, incontra cose, e quindi abita il regno dell'avere. Ponendosi al mondo dicendo tu, l'individuo entra in relazione dove non c'è qualcuno o qualcosa, perché nella relazione l'individuo abita il regno dell'essere. Io tu, quindi, mette l'individuo nell'esperienza dell'essere. Io esso mette l'individuo nell'esperienza dell'avere. E, ovviamente, non è sbagliato avere e non è sbagliato maneggiare oggetti e cose. Anche Buber sostiene che ognuno vive nell'io dal duplice volto. Ma, certamente, se l'individuo vuole fare esperienza dell'essere, se vuole fare esperienza del suo essere soggetto, questo è possibile solo entrando in relazione con le altre persone, cioè incontrando il mondo come tu. Nella relazione, nell'io tu, l'individuo sperimenta il senso di connessione. Sperimenta che non c'è un mondo separato da lui, ma che è parte del mondo e che la sua vitalità è la vitalità dell'esistenza stessa. Incontrando il mondo come tu, l'individuo arriva a percepire la presenza dell'altro fino a nutrire e percepire il senso della presenza del tu eterno, o Dio. Un tu con cui si parla, sostiene Buber, e non un tu di cui si parla. Anche l'esperienza del divino, secondo Buber, è un'esperienza di dialogo e relazione. Il pensiero di Martin Buber ha quindi un grande valore e le sue considerazioni hanno influenzato in maniera decisiva la comprensione dei processi comunicativi e relazionali dell'essere umano. Nei suoi saggi ci sono moltissimi altri concetti, profondi ed estremamente significativi, ma certamente questi sono i tre aspetti più importanti, senza i quali il processo della comunicazione non può tradursi in un'esperienza all'altezza del nostro valore come esseri umani. Siamo artefici della nostra esperienza. Il mondo è uno specchio. E la vita, intesa come esperienza dell'essere, è dialogo e relazione. Quindi vediamo come ci siano state tantissime riflessioni, tantissimi contributi che hanno permesso, storicamente, di integrare una teoria sempre più definita della comunicazione. Riassumendo. L'attenzione e lo studio per la comunicazione umana affondano le radici nella notte dei tempi, ma dal secolo scorso numerosi contributi hanno permesso di giungere a una teoria generale della comunicazione. Nel Novecento si è partiti dalla formulazione della teoria lineare, che riconosce semplicemente la trasmissione di un messaggio, da una sorgente che emette un segnale e una che lo riceve. Successivamente, tale teoria si è integrata nella cosiddetta teoria dello stimolo-risposta, di matrice comportamentista, e in quella denominata teoria circolare della comunicazione, di matrice sistematica e cognitivista. In questi passaggi si è giunti a riconoscere la comunicazione come un processo e a riconoscere l'elemento soggettivo nelle interazioni umane che passa attraverso la continua codifica e decodifica dei messaggi. Ma è soprattutto grazie al filosofo Martin Buber che la teoria della comunicazione fa un ulteriore passo avanti. Il mondo, per l'uomo, ha due volti a seconda delle parole che usa. Io tu, oppure io esso. Pertanto, con questo passaggio così prezioso, Buber mette in luce come, nel processo dell'interazione umana, l'immagine che abbiamo dell'interlocutore, quello cui ci rivolgiamo, sia determinante ai fini della qualità dell'interazione stessa e, come vedremo nelle pagine che seguono, ai fini del destino stesso di una relazione.